Radio Firenze, SPGL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze presentano Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino, il circuito dell'indirizzo politico.
Troviamo nel Salone dei 500, che è la sede del Parlamento del Regno d'Italia. Partiamo da quello che è il ruolo del Parlamento come rappresentanza del popolo, della nazione.
Il Salone dei 500 è abbastanza divertente perché è una stanza quadrata, o meglio, rettangolare. E le stanze rettangolari non sono adatte ad un Parlamento come il nostro e neppure ad un Parlamento come quello statutario. Sono adatte a dei Parlamenti maggioritari. Il Salone dei 500 era la sede della Camera dei Deputati, mentre il Senato della Repubblica si trovava agli Uffizi, più o meno dove c'era la stanza del Tribunale nel momento in cui vi era ancora il Granducato. La rappresentanza nel nostro modello si basa su una norma che è l'articolo 67 della Costituzione. Ciascun membro del Parlamento rappresenta la nazione senza alcun vincolo di mandato. Questa norma ha un contenuto essenzialmente etico. Il Parlamento riesce a rappresentare la nazione perché ciascun membro del Parlamento, facendo ciò che ritiene giusto, è in grado di rappresentare fedelmente la nazione e non è in alcun modo vincolato né a quelle che all'epoca erano le istruzioni che provenivano dagli elettori né oggi ai partiti politici. Il che non significa che il membro del Parlamento non si senta obbligato a rispettare vuoi le indicazioni dei suoi elettori, vuoi le indicazioni del partito politico cui appartiene, ma significa soltanto che non può essere giuridicamente obbligato a rispettare niente di tutto questo. Questo modello fa sì che la rappresentanza, tipicamente una rappresentanza ancora in senso liberale, funzioni perché i membri del Parlamento si sentono eticamente responsabili di ciò che fanno. Però, come è facile osservare, l'etica cambia molto da individuo a individuo e quindi vi saranno alcuni membri del Parlamento che riescono a realizzare meglio questo compito e altri che invece lo evadono nella maniera più plateale. Questo ci porta a vedere due fenomeni, uno collegato all'altro. Il primo è che il Parlamento, secondo un modello classico, dovrebbe essere il luogo in cui tutte le idee della nazione, attraverso le migliori persone della nazione, si confrontano e questo confronto coinvolge l'opinione pubblica. I parlamenti dovrebbero essere considerati anche come mass media. Il Parlamento dovrebbe essere un luogo che seleziona ciò che interessa alla nazione e promuove un dibattito su ciò che interessa effettivamente alla nazione.
Articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Nel nostro modello, il parlamentare rappresenta la nazione perché viene eletto vuoi alla Camera, vuoi al Senato, però il parlamentare è anche membro di un partito politico e attraverso quell'associazione intermedia respira l'atmosfera della nazione quotidianamente, è in grado di ricevere dalla nazione tutti gli stimoli necessari ad alimentare e rendere realistica la sua attività di parlamentare. Però la rappresentanza non è solo questo, perché la rappresentanza attraverso i partiti politici è anche una funzione di intermediazione. Lady Ray è una funzione di intermediazione tra massa ed elite.
Tuttavia oggi i partiti politici sembrano e in gran parte sono in grande crisi. Cosa significa questo dal punto di vista della capacità di rappresentare la nazione?
Sicuramente è irreversibile la crisi collegata alla forma partito politico come la conoscevano in assemblea costituente. Non è assolutamente però venuta meno la funzione etica della rappresentanza, quella che si diceva prima, il fatto che quel certo numero di parlamentari, quei 400 deputati e quei 200 senatori, nella misura in cui agiscono secondo coscienza, possono effettivamente rappresentare la nazione. E lo fanno dividendosi in maggioranza e minoranze. E il Parlamento, come sua essenza, è il luogo nel quale la maggioranza è condannata a raccontarsi anche alla minoranza. Quello che accade necessariamente in Parlamento è che la pubblicità dei lavori parlamentari e il diritto di ciascun parlamentare a partecipare a tutti i lavori parlamentari, tranne che a quelli del COPASIR, fa sì che la minoranza sia perfettamente a conoscenza di ciò che la maggioranza sta facendo. E la maggioranza non può fare a meno del Parlamento per realizzare le proprie politiche. Quindi il Parlamento è il luogo nel quale le minoranze possono conoscere effettivamente quello che sta accadendo nelle dinamiche della maggioranza e all'interno della maggioranza stessa. Il governo in realtà fa parte dello stesso potere di cui fa parte il Parlamento. Mentre la nostra Costituzione disegna Parlamento e governo come separati perché collegati esclusivamente dalla fiducia, secondo me una visione più realistica delle dinamiche costituzionali dovrebbe vedere e distinguere tra maggioranza ed opposizione e considerare il circuito Parlamento e governo come un continuum in cui maggioranza ed opposizione si fronteggiano. Il governo è il comitato direttivo della maggioranza ed è il comitato direttivo della maggioranza in Parlamento ed è il comitato direttivo della maggioranza perché detiene la funzione di indirizzo politico, cioè quella capacità di indirizzo dell'intera macchina statale che permette a tutta la macchina statale di ruotare come ruotano i meccanismi di un orologio ben studiato e ben definito. Indirizzo politico è ciò che dà significato a tutte le singole rotelle che compongono lo Stato come persona. Questo compito è un compito che spetta al governo e particolarmente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo 114. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Quinto è quella parte della Costituzione italiana in cui vengono disegnate le autonomie locali, comuni, province e regioni. L'attuale struttura delle regioni deriva da una serie di riforme cominciate negli anni 70 e terminata con la riforma del 2001, approvata con una maggioranza di centrosinistra e poi confermata da un referendum. Lo scopo di tutte queste riforme, compresa quella del 2001, era dare allo Stato italiano una fisionomia più federalista, nella quale i centri di spesa e di decisione si sarebbero spostati dai livelli più alti, lo Stato centrale, a quelli più locali, avvicinandosi così ai cittadini. Nel corso degli anni le regioni hanno ricevuto sempre più competenze, la più importante è la gestione della sanità e una sempre maggiore autonomia. Con la riforma del 2001 in particolare, alle regioni fu garantita autonomia in campo finanziario, con cui poter decidere liberamente come spendere i loro soldi, e organizzativo, con cui poter decidere quanti consiglieri e quanti assessori avere e quanto pagarli. La riforma inoltre specificò quali erano le competenze esclusive dello Stato, lasciando alle regioni il compito di occuparsi di tutte quelle non nominate esplicitamente.
Le autonomie sono un qualche cosa di estremamente importante e oggi i governatori delle singole regioni hanno una loro autorevolezza anche a livello centrale maggiore di quella di molti ministri. Questo ci permette di considerare la regione come un qualche cosa di vivo, un luogo in cui si partecipa. E le regioni hanno al loro centro una funzione estremamente importante, perché alle regioni è affidata la tutela sanitaria. E la tutela sanitaria è proprio la garanzia di quella libertà del corpo di cui parlavamo nell'ultima puntata prima di questa. Sulla riforma del titolo quinto hanno scritto tutti i costituzionalisti fin dalla sua approvazione in maniera pressoché incessante. È una delle riforme più complicate da riuscire a comprendere di tutto il nostro tessuto costituzionale e credo che non si trovi un unico costituzionalista che ne parli bene. Detto questo, sicuramente la funzione legislativa è una funzione che dialoga direttamente con la Costituzione. E dialoga con la Costituzione lungo due direttrici. Da una parte deve svolgere i valori costituzionali e dall'altra parte non deve violare i principi della Costituzione. Creare un meccanismo rigido di ripartizione delle competenze tra Stato e Regione nel dialogo con la Costituzione, a mio avviso, è pericoloso. In realtà l'unica cosa che conta qui è che qualcuno dia attuazione alla Costituzione, sia lo Stato se la Regione è inerte, sia la Regione se lo Stato è inerte, ma non stiamo a giocare con i cappellini e dire solo chi ha il cappellino dello Stato può parlare su questo e solo chi ha il cappellino della Regione può parlare su quest'altro. Poi, naturalmente esistono, ma direi che esistano solo a livello statale, delle esigenze di unitarietà nelle quali se le regioni prendessero troppo la mano creerebbero delle diaspore, creerebbero dei movimenti secessionisti. E lì è bene invece intervenire, e intervenire nella maniera più severa e più rigida, perché il principio fondamentale è sempre quello per cui l'Italia è una e indivisibile, e da quello non si può sfuggire.
Articolo 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Secondo me la vera questione del decoro è, ed è divertente parlarne qua, la questione dello svolgere con dignità la propria funzione. È divertente parlarne qui perché il primo scandalo del Regno d'Italia si è scatenato proprio in quest'aula ed era lo scandalo della manifattura tabacchi, perché l'appalto come veniva chiamato allora, la concessione ad un privato della manifattura per i tabacchi, era stato venduto da alcuni eminenti personaggi della destra storica. E il più attivo dei deputati che si lanciava nel denunciare questo scandalo, Cristiano Lobbia, un deputato della sinistra storica, uscito da quest'aula a notte fonda dopo una adunanza assai tempestosa, fu trovato bastonato e accoltellato, da cui il cappello a Lobbia, perché il povero Lobbia portava una bombetta che però per effetto della bastonata si trasformò nel cappello a Lobbia, che è quello di tutti i gangster dei film americani. Ecco, Cristiano Lobbia ha subito diversi processi per simulazione di reato. Questo secondo me è un po' il problema della nostra storia. Gli scandali che ci sono e soprattutto lo scandalo del soffocare lo scandalo, soffocando colui che denuncia lo scandalo e scandalizzandosi del denunciare lo scandalo, perché questo è ciò che non si deve fare.
Oggi tuttavia sembra che la politica si faccia più sui social che in Parlamento. Come affrontare questa tendenza?
Quando si formulano le grandi questioni politiche, le si debbono formulare nelle aule nelle quali si discutono, o se ne deve parlare soltanto fuori, lasciando quelle aule sostanzialmente deserte come sono quasi sempre, e lasciando la dimensione della dialettica politica all'esterno? E questo è anche la stanchezza del metodo parlamentare rispetto all'evoluzione del metodo democratico. Cioè, noi continuiamo a fare Parlamento esattamente come lo si faceva nell'Ottocento. Una cosa interessante da osservare è che i regolamenti parlamentari in Italia non sono stati mai modificati radicalmente, neppure durante il fascismo, ma sono sempre state fatte delle minime modifiche di accomodamento da una legislatura all'altra. Per cui non ci si può immaginare che fare Parlamento con una disciplina di questo genere sia oggi così aggressiva, un pochino come pretendere che Cuore di Edmondo De Amicis continui a vendere come se fosse un podcast di Barbero, senza voler fare la pubblicità a nessuno. Il vero tema, secondo me, non è tanto il decoro del Parlamento. Il decoro del Parlamento dovrebbe seguire, secondo me, ancora di più lo spirito dei tempi. Oggi mi sembra un po' anacronistico che i parlamentari debbano indossare necessariamente la giacca e la cravatta. Lo stile dell'aggressione, che poi è un po' quello che caratterizza il modello di oggi, la Madonnina perennemente esibita o il rosario perennemente esibito dal muscoloso leader di un movimento politico, piuttosto che la pochette altrettanto rumorosamente esibita dal leader di un altro movimento politico, e così via. Però tutto questo è uno stile di comunicazione, cioè quel rappresentare la nazione senza vincolo di mandato da cui siamo partiti è una dimensione etica, e quella dimensione etica conosce il suo giudice soltanto nel momento del voto. Dal nostro punto di vista, suo e mio, senz'altro tutto questo è di pessimo gusto, però non lo è per la maggioranza degli elettori, e di questo forse noi dobbiamo imparare a tenerne conto invece che arricciare il naso con fare snobistico, che è un po' l'abitudine che si ha in questi casi.
Articolo 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e dagli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli.
Io credo che oggi si sia di fronte ad un momento molto pericoloso. La riforma del premierato, o meglio la riforma che vuole introdurre il premierato, è una riforma che irrigidisce terribilmente le dinamiche del circuito Parlamento-Governo, perché premia l'indirizzo politico di maggioranza e sacrifica i diritti e le prerogative delle minoranze. L'elezione diretta del Premier è un'elezione che dota il Premier di un plusvalore di legittimazione democratica che ha un forte impatto sul sistema. Nello stesso tempo, questa riforma si vorrebbe accompagnare a una riforma elettorale in senso maggioritario, che a mio avviso sarebbe sbagliata. Anzi, a mio avviso questa riforma vorrebbe un sistema elettorale a turno unico di collegio, proprio per ridurre il plusvalore di legittimazione democratica del Premier. Quello c'è già, è già troppo forte. Dobbiamo ridurlo, non lo dobbiamo aumentare. È una riforma che ci obbligherebbe ad aumentare i momenti di democrazia diretta. In questo momento siamo in una piena discussione referendaria. Sappiamo che i referendum da molto tempo non riescono ad avere un quorum e quindi quasi tutti i referendum finiscono con la vittoria di coloro che erano favorevoli al quesito referendario, che però non ha nessun effetto perché la maggioranza degli aventi diritto al voto non è andata a votare. Allora dovremmo pensare anche a modificare queste regole e rendere più semplice l'attivazione dello strumento referendario. Certo, andrebbe eliminato il quorum, a mio avviso, perché aumentare il potere del Premier non può non obbligarci a pensare a dei temperamenti. Però tutto questo irrigidisce enormemente una forma di governo che si è sempre basata sulla ricerca di equilibri diversi. La centralità parlamentare negli anni 70, un modello quasi Westminster nei primi anni 50, una lunga fase di transizione, gli anni dal centrodestra al centrosinistra, tra il 50 e il 60, le infinite geometrie della Seconda Repubblica come le infinite geometrie del tramonto della Prima Repubblica, però tutti momenti nei quali gli equilibri sono potuti cambiare senza una rottura istituzionale. Questa è una grande forza del nostro testo costituzionale. Irrigidire queste dinamiche, secondo me, è pericoloso. Sicuramente adesso sembra molto opportuno per l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, sicuramente questa riforma non arriverà in fondo nella 19ª legislatura, che è quella che stiamo vivendo. Temo però che potrebbe essere la vera riforma della 20ª legislatura, perché quel tentativo non è un tentativo che si esaurisce adesso.
Articolo 94. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissione. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.
Lo spazio del Parlamento è in primo luogo lo spazio della definizione delle libertà. La Costituzione ha definito in maniera piuttosto elastica il contenuto dei singoli diritti individuali, e tutti i singoli diritti individuali, o gran parte di essi, rinviano alla legge per una loro migliore specificazione. Perché? Perché il Costituente sapeva di non poter definire una volta per tutte i casi nei quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, come sapeva di non poter definire una volta per tutte i casi nei quali si può limitare la libertà di circolazione dei cittadini. Il Costituente non avrebbe pensato al Covid, per fare un esempio. Questo è possibile ed è armonioso nel nostro sistema perché il Parlamento è il luogo del pluralismo, è quel luogo in cui la maggioranza è nuda nei confronti della minoranza. Lo stesso decreto legge sicurezza, che è estremamente significativo perché è l'espropriazione da parte del governo di un disegno di legge in discussione da più di 18 mesi presso le Camere, e che quindi rappresenta l'archetipo di un governo che sottrae al Parlamento la sintesi in materia di libertà individuali, però dovrà essere convertito in legge. E quindi anche in questo caso il governo sarà costretto a spogliarsi in Parlamento. La maggioranza sarà costretta a mostrare i propri intendimenti a una minoranza in grado di rivelarli all'intera nazione. Ecco, secondo me, esagerare nell'efficienza del sistema significa perdere questa dimensione garantista, che è forse l'essenza del metodo parlamentare. E non mi sembra un caso che sempre di più questa funzione si sposti sul circuito delle garanzie, sia assolta più dalla magistratura e dalla Corte Costituzionale e dal Presidente della Repubblica, come diremo nella prossima puntata, che non dal Parlamento.
Unicoop Firenze, SPI, CGIL Toscana e Controradio, con il patrocinio dell'Ampi Firenze, hanno presentato Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. Registrato presso il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, che fu sede della Camera dei Deputati durante il periodo di Firenze Capitale.